Ciao, voglio darti il benvenuto all'Accademia degli Scopritori, l'unica raccolta di approfondimenti riservata ai professionisti del vino creata da Vite. Prima di iniziare vorrei presentarmi, sono il dottor Drake, ovvero colui che si nasconde dietro ogni scoperta dei ragazzi di Vite. Per intenderci, sono l'essenza dello scopritore di terroir che si cela dentro ogni professionista del vino. Questi podcast che stai per ascoltare sono stati creati per dare un ulteriore livello di informazione sul vino, i territori, sul lavoro in vigna ed in cantina. Questa puntata dell'Accademia degli Scopritori affronterà un tema molto speciale, i vini del Mediterraneo Ligure. Quando parliamo di vini del Mediterraneo, ci si immagina già la luce, il sole, il calore, il sale, il mare. In questo podcast vi racconteremo la storia di due realtà, due aziende che producono vini con il Mediterraneo nel cuore e negli occhi. Partiremo dalle origini per conoscere i dettagli di ogni interprete. E naturalmente lo faremo in pieno stile Scopritore Vite. Partiamo con il racconto del produttore Walter De Batté, un'icona del vino italiano sia nel nostro paese che all'estero. Con lui conosceremo un paio di territori molto speciali. Origine storica della zona delle Cinque Terre e del Carrarese. L'origine della viticoltura nelle Cinque Terre la individuiamo nella zona della Valle di Albana di Porto Venere, grazie all'insediamento dei monaci olivetani che provenivano dall'isola del Tino. Siamo nell'800 d.C. ed in questa valle impervia costruirono un eremo dedicato a San Venerio. Grazie alla sua posizione nascosta, i monaci erano protetti dalle invasioni e iniziarono a sviluppare la coltura della vite e dell'olivo. Questa è la zona che delimita l'inizio delle Cinque Terre. Contemporaneamente c'è un forte sospetto che a Rio Maggiore fossero sbarcati dei profughi greci di Corinto, che si sono insediati in un gruppo di case oggi chiamato Cascina Gora, a circa 500 metri sopra il livello del mare, lontano dunque dai pericoli costieri, rappresentati principalmente dai pirati. A Cascina Gora i greci allevavano pecore, da lì infatti l'etimologia del centro abitato, Caci e Agorà. Oltre all'allevamento, essendo pratici di costruzione e terrazzamenti, iniziarono a costruire muretti e spazi di terra dove coltivare la vite e l'olivo. Fondamentale fu per il loro insediamento la presenza del Rius Maior, ovvero il torrente di Rio Maggiore. Un paio di secoli più tardi, i signori di Carpena, la prima podestà concessa da Genova per la protezione dell'Aurelia, iniziarono a collaborare con i greci locali, garantendo loro forza e protezione, e permettendo così di fondare finalmente il paese di Rio Maggiore nel 1100, questa volta sul mare. Nel 1150 si dà l'inizio da parte dei marchesi Turcozzi alla ricostruzione del castelletto di Rio Maggiore, il primo baluardo del paese che fungeva da rifugio in caso di attacco pirata. Vi dovete immaginare che addirittura tutte le case costruite a ridosso del castelletto fossero collegate, di modo da permettere che in caso di attacco si potessero percorrere dall'interno per arrivare alla fortezza. Questo quartiere si chiama ancora oggi Sant'Antonio, dove nacque proprio nel 1150 anche l'omonima chiesa. Vista la crescente indipendenza dei signori di Carpena, questi ultimi si ribellano a Genova, non volendo più sottostare alle loro leggi. Da quel momento comincia una lunga guerra durata più di 200 anni. Genova aveva una grande difficoltà a sconfiggere Carpena proprio per il fatto che era situata nei promontori impervi delle Cinque Terre. Venne così costruito il castello di Porto Venere come base militare. Dopo innumerevoli tentativi nel corso dei due secoli, nel 1416 le milizie genovesi, sbarcate a Vernazza, riuscirono con catapulte incendiarie a dar fuoco alla fortezza di Carpena, sconfiggendo i disertori ed impiccarono in segno di supremazia gli 11 superstiti. Da quel momento in poi, i vini delle Cinque Terre iniziarono a viaggiare ed essere venduti alle corti francesi tramite il Rodano e al papato romano. I vini delle Cinque Terre dell'epoca ricordavano l'attuale Chacetra, un vino bianco macerato e dolce, prodotto con uve vermentino, albarola e rossese bianco. Era un vino perfetto per la cultura dell'epoca, dove le pietanze erano agrodolci. La viticoltura a quell'epoca era d'impronta greca, ovvero vigne coltivate a raso terra, ed i tralci venivano issati a pochi centimetri da terra grazie a dei tronchetti di legno o canne per tenere i grappoli staccati dal suolo, come si fa ancora oggi in alcune località greche, ma anche nelle isole Canarie. Possiamo aggiungere che grazie ad una tesi di laurea degli anni 70 del Novecento, redatta da un dottorando in antropologia culturale a Bologna, la popolazione delle Cinque Terre abbia vissuto di viticoltura ininterrottamente e in maniera pressoché identica dal 1150 fino al 1920, fino all'arrivo tardivo della filossera. Da quel momento storico cambiò radicalmente l'economia locale. La viticoltura si ridusse a pochi ettari vitati. Oggi se ne contano poco più di 100, seguiti principalmente da donne. Gli uomini invece iniziarono a cercare lavoro altrove per mantenere l'economia familiare totalmente cambiata. Facendo qualche chilometro a sud, sulla costa Ligure, in prossimità della Toscana, troviamo invece un'altra popolazione con una forte identità, ma ancora oggi in qualche modo misconosciuta. Sono i Ligure Assapuani, gli abitanti dell'entroterra della Valle del Magra, una popolazione che aveva vissuto sui promontori delle Alpi Apuane per difendersi dalla costa. Erano su un'importante via di comunicazione tra la pianura padana ed il mare, così hanno prosperato e si sono arricchiti. La viticoltura è stata parte della loro produzione agricola dell'entroterra e si è diffusa nel momento in cui i Ligure Assapuani hanno iniziato a comunicare con gli Etruschi della vicina Toscana, i quali li introdussero al mare e alla navigazione, anche se il vino rimase un bene di consumo locale. Fatta eccezione per la parte di Lunigiana in prossimità della foce del Magra, dove sono diversi i comuni vocati per la produzione di vermentino. Questa zona venne poi definita come Colli di Luni. Vitigni e caratteristiche. Le varietà a bacca bianca coltivate nelle Cinque Terre tradizionalmente sono quattro. Il vermentino, varietà tipica del Mediterraneo, la troviamo in Francia sotto forma di Roll, in Toscana e Sardegna. È la base classica di ogni vino bianco ligure, fatta eccezione del Pigato Ponentino. L'Albarola, altra uva tipica della Liguria che troviamo principalmente coltivata nella Valle Polcevera ed anche nel Levante delle Cinque Terre, caratterizzata da una bella acidità e una varietà utilizzata principalmente nei tagli. Il Rossese Bianco era l'uva più coltivata nelle Cinque Terre prima della filossera. Un vitigno antico, ma che dalla sua soffre di una bassissima resa produttiva a causa dell'aborto floreale. Ai giorni d'oggi si sta recuperando per la sua qualità di grande trasmissione del carattere territoriale e per il buon tenore alcolico, ma rimane ancora oggi un'uva quasi in estinzione. Il Bosco, varietà tipica della Valle Polcevera, dalla buccia molto spessa. Il Bosco è stata la varietà più piantata dopo la filossera, in quanto era la più produttiva e costante. Inoltre la buccia spessa la rende un'ottima uva da appassimento per la produzione di chacchetrà. Le varietà a bacca rossa coltivate alle Cinque Terre sono quasi inesistenti, a parte per alcuni vigneti di Bonamico, Moscato Rosa, Cannaiolo, Sangiovese, Grenache, Syrah. Nel Carrarese invece la varietà bianca coltivata è il Vermentino. E per quanto riguarda il rosso la fa da padrone il Sangiovese, accompagnato da altre varietà quali il Cannaiolo, il Ciliegiolo, la Pollera, il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Suoli e caratteristiche. I suoli delle Cinque Terre sono scistosi, si tratta della compressione del sollevamento della placca africana. Camminando nei vigneti ci rendiamo conto della presenza di un terreno sabbioso, originato dallo sbriciolamento delle rocce. I muretti a secco sono i testimoni della roccia madre, costruiti esclusivamente da lastre di scisto. I suoli del Carrarese sono molto ricchi di carbonato di calcio, che dà origine nei pressi di Carrara al famoso marmo. La zona ha una matrice alpina. I suoli dunque sono come per le Cinque Terre, molto drenanti, con tanto scheletro e poca terra. Punti di forza del progetto di Walter de Batté. I punti di forza del progetto di de Batté sono sicuramente i territori da lui scelti per la viticoltura. Territori caratterizzati dalla loro grande unicità. Le Cinque Terre da una parte, zona di cui è originario in quanto nato e cresciuto nel paese di Riomaggiore, e il Carrarese, che invece è una zona che per Walter de Batté arriva solo dopo aver sposato la viticoltura e la produzione di vino. Infatti dice lui stesso di aver scoperto il Carrarese grazie a Giorgio Baccigalupi, enologo di fama in terra lunigiana e consulente della maggior parte delle cantine di zona. Non sempre visto benissimo dagli artigiani dunque, ma che sicuramente aveva dalla sua una grande conoscenza del territorio e delle varietà piantate. Il concetto di autoctono locale ed autoctono mediterraneo. Per Walter de Batté la produzione di vino non è altro che un atto culturale ed artistico, una forma di espressione del suo pensiero. Se non capiamo questo, non capiremo mai i vini di Walter de Batté, delle tele artistiche più che dei vini. Walter ci parla spesso di quello che è il concetto di autoctono, perché anch'esso ha deciso di produrre vini con varietà tipiche della zona delle Cinque Terre e del Carrarese. Ma altri vini invece, all'interno del taglio, concorrono varietà che non sono tipiche dell'autoctono locale, bensì di quello mediterraneo. Walter spiega. Il professor Rebora dell'Università di Genova diceva che se prendiamo ad esempio il piatto più famoso d'Italia, la pasta al pomodoro, non è un piatto autoctono. Il pomodoro arriva dalle Americhe, la pasta dall'Asia e il basilico dal Medio Oriente. Ma nella concezione comune non c'è nulla di più autoctono della pasta al pomodoro per un italiano. Per capire come far sì che un prodotto, un piatto o un vitigno possa essere autoctono, bisogna allargare il nostro punto di vista. Immaginiamoci di essere in riva al mare. Quello che vediamo è la costa alla nostra destra e alla nostra sinistra, l'orizzonte di fronte a noi, il paese si ha alle spalle, ma null'altro. Se invece fossimo su un aereo, esattamente nello stesso punto, vedremmo molta più costa, magari un'isola di fronte a noi, i paesi limitrofi e le montagne. In questo momento siamo nello stesso punto, ma il nostro punto di vista è cambiato. La presenza di uve, quali Marsan, Roussan, Petit Mansin, Grenache, chiamato Alicante Boucher da Walter, e Syrah, sono la trasposizione di questo concetto, ovvero uve appartenenti al Mediterraneo che creano un movimento in esso e si ritrovano a chilometri di distanza, su un territorio distinto ma non diverso, bensì facente parte a una visione più ampia del Mediterraneo. Questo è il concetto su cui si basa la produzione del vino di Walter de Batté, un insieme di autoctono locale ed autoctono mediterraneo. Il segreto dello stile di Walter de Batté e i suoi punti cardine. I punti cardine della produzione di vino di Walter de Batté sono due. Il primo sicuramente è la maturità dell'uva. Non è un concetto banale, anzi. Generalmente si intende per uva matura, a livello enologico, un'uva che ha raggiunto un tale grado zuccherino. Per Walter de Batté invece si parla di un'uva matura da un punto di vista fenolico, ovvero che la buccia e i vinaccioli siano a perfetta maturazione a prescindere dallo zucchero. Questo raggiungimento è frutto di un lavoro in vigna che punta al raggiungimento di un equilibrio. Parliamo di piante con una produzione contenuta ma non esasperata, con circa 4-5 grappoli per piede. Solo così si arriva ad una bella maturazione fenolica, senza perdere di freschezza. Senza questo primo punto cardine non ci sarebbero i presupposti per il secondo. Il secondo punto cardine del segreto di Walter de Batté è la macerazione. Non parliamo della classica macerazione delle uve rosse, bensì delle varietà a bacca bianca. Walter de Batté macera ogni suo vino bianco, dai 3 giorni per il Carlaz, fino ai 10 giorni per Harmonge, altrove Saladero. Oggi la macerazione sui bianchi è un concetto sdoganato, ma 30 anni fa, all'inizio del suo percorso da viticoltore, era tutt'altro che comune. Per Walter la buccia è veicolo di territorio, sia a livello materico, aromatico che microbiologico. Per lui dunque un vino bianco deve sempre essere macerato, ma mai troppo, per non andare oltre a quel limite dove invece si perderebbe il territorio e il vitigno. Un calice di vino per Walter deve emozionare. Arrivederci altrove, benvenuto Saladero. Cosa ci aspetta? L'altrove era un vino proveniente da una vigna in affitto, oggi venduta da un ricco signore Foresto. L'altrove era un vino per Walter molto importante, dove aveva avuto modo di integrare il concetto di autoctono mediterraneo grazie alla presenza del classico taglio delle 5 terre di varietà a bacca bianca mediterranee presenti nella Valle del Rodano, la Marsan e la Roussan. Un vino bianco macerato con affinamento in acciaio del quale uscirà nel 2019 l'ultimo lotto prodotto, una cuvée dell'annata 2017-2018. Spesso ci chiediamo perché Walter nell'altrove assemblasse in una cuvée più annate. Per lui in effetti è la ricerca di un equilibrio oltre l'annata, sia a livello di base che a livello di affinamento. I vini di Walter da sempre sono in commercio come vino bianco e vino rosso, senza menzione territoriale, anche per potersi permettere la licenza poetica di operazioni fuori dal disciplinare di produzione delle Cinque Terre. Walter in questo momento sta per piantare una nuova vigna a Campiglia, su un terreno di proprietà della famiglia, con un'estensione di 6.000 metri quadri, poco più di mezzo ettaro, a 450 metri sopra il livello del mare, dove andrà a ricercare questo concetto dell'autoctono mediterraneo. Ma nel frattempo, grazie al recupero di una nuova vigna a Montaretto, di 8.000 metri quadri, a 400 metri sopra il livello del mare, uscirà per la prima volta nel 2019 il Saladero, ovvero un vino bianco macerato prodotto a partire da uve Vermentino, Bosco e Albarola. Saladero, come nome, si ispira al luogo di salagione del pesce nei borghi delle Cinque Terre, proprio per il suo carattere così salato e salmastro. Il Saladero, nonostante abbia un taglio simile ad Armoge, non vede legno nel suo affinamento, bensì il suo affinamento avviene in acciaio, dove però con un gioco di maestria viene effettuata un'ossidazione controllata a vasca aperta, per integrarne la materia ed aumentarne la complessità. un vino per il quale siamo tutti in attesa e che sappiamo già che non ci deluderà. Arrivederci altrove e benvenuto Saladero. Terminiamo dunque con un paio di ricordi d'infanzia di Walter. Oltre a pensatore, artista e produttore di vino, Walter è un gastronomo nell'animo e condivide con noi due momenti veramente speciali. La torta di riso. Il 24 giugno di ogni anno a Rio Maggiore si festeggia il patrono del paese, San Giovanni, al quale era stata dedicata una chiesa nel lontano 1150 d.C. In questo giorno, nel forno comune del paese, ogni famiglia cuoceva la propria torta di riso per festeggiare il patrono. La torta era fatta di una sfoglia di acqua e farina e non veniva mai chiusa, ma lasciata aperta. All'interno il riso era amalgamato con cipolle rosolate, uova, formaggio e zafferano. Ricorda proprio il rito di ogni famiglia di andare a cuocere la propria torta nel forno comune, le persone che camminavano con la propria teglia ed un profumo unico per la festa del patrone. La lingua della mamma. Ogni anno nel periodo invernale la mamma preparava la lingua bollita. Ogni famiglia ha la propria ricetta ovviamente, ma quella della mamma di Walter era semplicità davvero unica. E nella sua mente gli rimane questo ricordo. La bollita con qualche verdura per molto, molto tempo. La carne era così morbida e succulenta che gli si scioglieva in bocca ad ogni morso. Ora invece è il momento di lasciare voce a un'azienda rilevata da pochi anni, da Gilda ed Edoardo, due fratelli giovanissimi che negli ultimi 10 anni hanno non solo preso in mano il testimone lasciato dal nonno, ma hanno plasmato l'azienda portandola ad un livello unico per il territorio dei Colli di Luni. Ci troviamo a Castelnuovo Magra, un paese dove di fronte troviamo il mare e alle spalle le Alpi Apuane. L'azienda si chiama Il Torchio. Forza dunque, partiamo alla scoperta. La Valle del Magra è quella piccola parte di pianura attraversata dall'omonimo fiume, le cui sponde sono entrambe delimitate dalle colline. Quelle occidentali, più ripide, sono l'inizio della frastagliata costa ligure, mentre quelle orientali, più dolci, fanno da piede la famosa formazione alpina delle Apuane. Sulla foce del fiume Magra, nel 117 a.C., fu fondata l'antica città romana di Luni. Oggi ne possiamo trovare tracce grazie agli scavi archeologici. Che oltre ai pregiati marmi importava anche i vini lodati da Marziale e Plinio, il quale scriveva il vino di Luni alla palma tra quelli dell'Etruria. La tradizione enologica identifica la qualità di un vino con lo strettissimo legame del suo luogo di produzione. Da sempre si identifica in etichetta una zona di denominazione che certifica il valore delle uve coltivate nei vigneti più vocati. L'area di produzione dell'azienda Il Torchio prende il nome di DOC Colli di Luni. Con una superficie abitata di quasi 150 ettari, comprende due regioni, Liguria e Toscana, di cui fanno parte 17 comuni. Le altitudini dei terreni variano da 0 a 700 metri, con quote prevalenti tra 100 e 200 metri. Storie e tradizioni vinicole millenarie di quest'area subirono nel tempo numerosi mutamenti, fino ad arrivare all'Ottocento, periodo in cui il vitigno vermentino si insediò con forza a scapito degli altri, che venivano tradizionalmente coltivati e che ancora oggi rimangono presenti come Albarola, Trebbiano Toscano e Malvasia. Il vermentino, pur essendo comparso relativamente tardi in questa terra, grazie alla supremazia marittima di Genova che ne permise l'importazione, diventa fin da subito il vitigno principale, trovando espressione massima in questi terreni. Le zone collinari presentano sediamenti marini a composizione argillosa, con presenza di rocce arenarie, mentre per il fondovalle e la pianura si tratta di sediamenti fluviali limosi, impasti medio morbidi con media profondità. Non solo i suoli, ma la geografia stessa della vallata, esposta a sud, permette ai venti marini di risalire per intero, mitigandola nella stagione invernale e dandole un'ottima escursione termica estiva. Questa abbondante ventilazione, soprattutto nella fase primaverile ed estiva, aiuta notevolmente il non progredire di malattie fungine, alle quali questo vitigno è assai sensibile. Proprio per questi motivi il caro vecchio Mario Sodati ci raccontava questo bianco secchissimo ma di corpo, profumato e sostanzioso. Il vermentino attualmente è il vitigno principale della denominazione di produzione Colli di Luni. Castelnuovo Magra, paese edificato su una collina di 200 metri nella parte orientale della vallata, è il cuore nevralgico di Luni, la terra più vocata dove sorsero per primi i vigneti della zona. Siamo di fronte ad un caso molto raro per la Liguria. Il Torchio possiede 6 ettari vitati, in un corpo unico, su un anfiteatro naturale esposto a sud, sud-ovest, Con costante presenza di brezza marina da un lato e vento fresco dalle montagne, i vigneti vengono allevati con le tecniche colturali tradizionali che nel tempo non si sono mai discostate da quelle del passato. Vengono tipicamente disposti su ampie terrazze affacciati su orizzonti marini, circondati da boschi o più spesso da olivi. Essendo terra di confine tra due regioni, ritroviamo diverse influenze sia agronomiche che enologiche con quelle toscane, che però si impongono più nei vitigni a bacca rossa, come Sangiovese, Cannaiolo, Ciliegiolo o Merlot, pur mantenendo la loro tipica acidità e impronta marina. Quello che mi piace particolarmente di questa azienda è che hanno avuto la forza di dare una vera identità ad un patrimonio incredibile, di cui erano proprietari. Tramite una viticoltura responsabile per il territorio in cui si trovano e delle vinificazioni votate alla pura espressione del Vermentino a Castelnuovo Magra, risaltando l'essenza mediterranea da una parte, ma senza perdere la spina dorsale alpina, salati, freschi e tesi. Ma non hanno neppure perso la voglia di provare con nuovi approcci. In modo particolare nel vino Lunatica stanno sperimentando lunghe macerazioni sul Vermentino per tastarne il potenziale e dall'altra parte hanno rimesso in funzione le vecchie botti grandi per gli affinamenti dei bianchi e del rosso, tecniche ormai scomparse su tutto l'arco ligure. Ma non è finita qui. Il Torchio è solo un volto della medaglia della famiglia. Infatti possiedono anche un piccolo agriturismo chiamato La Valle, dove viene servita in tavola la vera tradizione lunigiana. Non possiamo capire un territorio, un vino, se non mangiamo il territorio che stiamo scoprendo. Edoardo ci racconta: mia madre, insieme a mia nonna, cura da sempre la preparazione dei piatti serviti, i quali rispecchiano un tipo di cucina povera basata sull'uso di materie prime poco lavorate. Tra i migliori piatti della nonna troviamo al primo posto i testaroli, semplicemente acqua e farina, cotti su un testo di ghisa e poi conditi a piacere. La medaglia d'argento va alle torte di verdure cucinate con verdure dell'orto, rigorosamente di stagione, o con erbe spontanee che crescono nell'azienda. Questo fa capire come la tradizione enogastronomica della Lunigiana si basi enormemente sulle materie coltivate, allevate o spontaneamente nate in questa area con incredibili unicità, tutte da scoprire. Spero che questa puntata sui vini del Mediterraneo Ligure sia stata importante per approfondire alcuni aspetti della produzione e della storia. Qui si chiude questa lezione dell'Accademia degli Scopritori di Vite. Spero che l'approfondimento ti sia stato di aiuto per incrementare il tuo bagaglio professionale. Ti saluto ringraziandoti per il tuo tempo e ti do appuntamento alla prossima puntata. Ti ricordo che per maggiori informazioni potrai sempre contattarci a info@vitevini.com. A presto, scopritore!